Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, prima di cominciare la trasmissione vi ricordo che già questo sabato terremo una conferenza nella sede di Radio Gamma 5 a Marostica, che è in via Montello 66, e la conferenza alle ore 20:30 si intitolerà «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto». Allora, poi venerdì 20 ottobre terremo un'altra conferenza a cura di professor Silvano Lorenzoni, ed è «Vampirismo oggi. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove». Sabato 28, vi ricordo, sabato 14, venerdì 20, sabato 28 ottobre alle ore 20:30, la seconda conferenza fatta da me, Monoteismo, Stupro e Pederastia. È una conferenza espositiva dei principi etico-sociali della stregoneria e del paganesimo politeista. E infine venerdì 3 novembre, la conferenza sulla paura. Relatore è Gian Berra, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Tutte queste conferenze sono già state tenute e sono già state presentate, però noi le amplieremo, aggiungeremo nuovi dati e esporremo ancora quelli che sono i principi del paganesimo e della stregoneria. Naturalmente ogni relatore ha una visione a sé della vita, una visione a sé delle cose, e i relatori vanno apprezzati per quello che fanno, dopodiché si può essere più vicino all'uno o all'altro, ma non ha nessuna importanza. E l'importante è che il paganesimo rappresenta l'unione della diversità che porta alla libertà delle persone. Allora, sabato questo, vi ricordo, alle ore 20:30, io terrò una conferenza su «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto». In pratica andremo a definire quelli che sono i principi su cui si fonda questo sistema sociale, andremo a definire come questi principi vengono traslati nel sistema sociale, come questi principi che derivano da una concezione assolutistica dello Stato e della proprietà del sistema sociale vengono invece diluiti, specialmente per sentenze delle corte di Cassazione, vengono trasformati in principi che sono aderenti al principio costituzionale, come le forze all'interno dell'individuo spingono verso la ribellione, verso la costruzione del proprio potere di essere e di sottrarsi dall'essere oggetto di possesso, e infine le indicazioni del paganesimo, i concetti del paganesimo come concetti di fissazione della libertà all'interno del sistema sociale. Dopodiché, vabbè, venerdì 20 ottobre 2000 alle ore 20:30 la conferenza sul vampirismo oggi, e sabato 28 ottobre la conferenza Monoteismo, Stupro e Pederastia, ne parleremo anche di questa, e infine venerdì 3 novembre la conferenza sulla paura tenuta da Gian Berra, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Allora, appuntamento per sabato alle ore 8:30, vi ricordo che l'ingresso è libero, verranno messi in vendita dei libri e delle pubblicazioni nostre, cioè fotocopie in pratica di materiale nostro, e il ricavato andrà devoluto alla cooperativa Radio Gamma. Detto questo, riprendiamo un attimino la trasmissione normale. Vi ho annunciato che farò una cosa oltre a quello che ho in programma per oggi, ed è lo schiavismo nel cattolicesimo, cioè quell'articolo che è apparso sulla Repubblica di un libro che è stato scritto e che va a chiarire come il cattolicesimo altro non sia che un'organizzazione schiavista, e come il cattolicesimo arriva sulla scena della storia trasformando lo schiavismo da elemento sociale, da cosa sociale, a mandato di Dio, cioè è Dio che sancisce la schiavitù e lo schiavismo, per cui lo schiavo è schiavo perché Dio lo ha voluto, il Dio padrone lo ha voluto, e così via. Di questo comunque ne parleremo dopo. E allora, riprendiamo il libro dell'Anticristo. Vi ricordo che questo libro è stato scritto nel 1985, però tutto sommato è ancora abbastanza valido, insomma. E parliamo del quarto stadio di sviluppo della specie umana. Il quarto stadio di sviluppo per gli esseri umani è la trasformazione in esseri luminosi. Esseri luminosi. questo stadio è presente in forma diversa anche in altri stadi, come il terzo è presente nel secondo e il secondo nel primo. Il feto è già fanciullo o fanciulla, e un fanciullo e una fanciulla ha già dell'uomo e della donna, come un uomo e una donna sono già potenzialmente esseri luminosi. Esseri luminosi o esseri eterei o fatti di puro spirito, come amano dire o giocare alcune religioni. Se il compito del feto è quello di trasformarsi in fanciullo o una fanciulla, e quest'ultimi in uomini e donne, compito di questi è quello di trasformarsi in esseri luminosi. Nessuno può obbligare un individuo ad effettuare il passaggio. Nelle trasformazioni in natura per cause diverse e disparate fra loro, non tutte le uova dell'essere storione diventano storione, pur essendo in potenza storioni. Così non tutti i feti diventano fanciulli o fanciulle, così non tutti i fanciulli e le fanciulle diventano uomini o donne, così ancora non tutti gli uomini e le donne diventano esseri luminosi. Esistono molte ragioni per giustificare il desiderio di disperdere la propria energia vitale nel vento, anziché raccogliere e accumulare giorno dopo giorno il potere personale attraverso il quale effettuare la trasformazione. Quando l'energia vitale ristagna, il primo desiderio che nasce nell'individuo è il rifiuto del movimento, anche in senso materiale. La sua tendenza sarà quella di rimanere fermo o il più fermo possibile. Attenzione al rapporto sostanza ed apparenza nella forma del giudizio, e delegare ad altri il compito di muoversi. Farà quanto in suo, fra virgolette, potere, perché tutto ruote attorno alla sua persona imponendo di essere servito. Tenderà a non trasformare la materia con le proprie mani, perché considererà questo umiliante o doloroso e faticoso. Dalle mani escono alcune linee di energia personale con le quali ci si lega al mondo circostante. Usare le mani significa palpare il mondo, e questo dà piacere solo a chi non è malato di energia vitale stagnata. Egli vorrà o tenderà a dirigere. In realtà sarà appropriazione del lavoro di altre mani. Costui sarà abilissimo nello strisciare davanti ad ogni altro essere, come lui malato di energia vitale stagnante, considerato più forte, e sarà abilissimo e prontissimo nel costringere a strisciare ogni essere che riterrà di lui più debole. Dividerà gli esseri della propria specie umana in categorie funzionali al suo desiderio di dominio: uomini e donne, bambini e bambine, e ancora divisi per razza, patria, religione, per pensiero, per abbigliamento, per mestiere, eccetera. Questo per poter meglio bloccare i flussi dell'energia vitale libera negli esseri della propria specie. Sarà vigliacco nelle affermazioni pubbliche, lui la definisce diplomazia, quando dovrà giustificare il proprio fare e le motivazioni alla base dello stesso. Si manterrà sempre nascosto dietro i propri fantasmi. Egli agirà così perché Dio lo vuole. Egli agirà così perché la legge lo vuole. Egli agirà così perché la morale lo vuole. Egli agirà così perché il capo lo vuole. Egli agirà così perché la ragion di Stato lo vuole. Non agirà mai per suo progetto o per suoi bisogni, anche se quella è la motivazione reale, ma perché forze maggiori, poverino, lo costringono a farlo. Se quest'essere fosse consentito agire fino alle estreme conseguenze, coi mezzi tecnici oggi esistenti, il pianeta Terra dovrebbe impiegare almeno 1 miliardo di anni per riportare lo sviluppo della natura al punto in cui oggi è arrivata. Quest'essere, nascosto dietro i propri fantasmi, distruggerebbe ogni cuore che pulsa e ogni flusso di linfa, sempre non per suo desiderio, ma come asservimento ai propri fantasmi. Nessuno costringe un essere umano a fare il salto nel quarto stadio di sviluppo, ma molti umani godono nel tentare di bloccare il passaggio nel quarto stadio di sviluppo ad altri esseri umani. quest'essere dichiarerà la propria propensione per la pace e la tranquillità, ma quanti esseri umani dovranno non averla sottomettendosi per consentirgli la sua. Infine, soccomberà alla vecchiaia. Ciò che più temeva è arrivato. Ora è solo. Anche prima era solo, ma troppo occupato per accorgersene. Nella sua follia non si avvedeva come l'energia fuoriuscente dalle mani, dai piedi, dallo stomaco e da ogni altro punto del corpo e costituente il suo collegamento col mondo circostante si rattrappiva giorno dopo giorno, scelta dopo scelta. Non ha più radici attraverso le quali legarsi al mondo circostante. Ha terrore del vuoto della propria morte, ma la disperazione del nulla nel quotidiano lo costringe a desiderare di disperdere la propria energia rimasta al vento. Forse uno dei suoi fantasmi gli impedisce di spararsi alla testa, ma quello in fondo è il suo desiderio. Esistono esseri umani che non anelano ad effettuare il passaggio, non riescono, non ricercano e non coltivano specificatamente il sentire atto ad effettuare il passaggio trasformandosi in esseri luminosi. Sono centinaia di milioni, non già perché l'energia vitale sia stagnata, quella poca bloccata la potrebbero eliminare in poco tempo, ma perché un qualche cosa nell'oggettività in cui vivono non funziona. Essi lo potrebbero fare, ma non lo possono fare. Chi ha fame pensa come procurarsi in qualunque modo gli è possibile il cibo, non certo il passaggio al quarto livello. Come chi sta in prigione desidera spezzare le sbarre più che pensare al passaggio oltre la morte del corpo fisico. Oltre a cause macroscopiche ed evidenti, ve ne sono molte di piccole, quotidiane e contingenti. Essere proprietà ed essere dipendenti da qualcuno o da qualcosa comprende quasi tutte queste microcause. Questi esseri, esseri umani naturalmente, non appartengono al gruppo precedentemente descritto, ne sono piuttosto le vittime. In qualche caso possono trovare lungo il proprio cammino sufficiente potere personale per passare al quarto livello. Quali sono le cause di un individuo? Quali sono le caratteristiche di un individuo in cui l'energia vitale non ristagna? Il primo effetto sarà il movimento, non il movimento sportivo, ma una dinamicità nel fare nel quotidiano, un movimento intenso che può dare l'idea allo spettatore di caos e incostanza, movimento mentale, movimento nei bisogni, movimento nei gusti, incostanza nelle scelte. Il mondo vissuto da un individuo si mostra con miliardi di sfaccettature ed è tendenza naturale di un individuo tendere ad afferrarle tutte o il maggior numero soggettivamente possibile. Mentre l'individuo in cui l'energia vitale ristagna si contrae su se stesso, l'individuo in cui l'energia vitale scrollibera è un'esplosione verso l'esterno. Attivismo sfrenato, voglia di fare, fame di sapere, conoscenza di qualsiasi sapere, qualsiasi conoscenza sono caratteristiche dell'individuo in cui l'energia vitale scorre libera. Il tutto attraverso il piacere del fare. Questo individuo tende a non delegare nulla a nessuno, sarà allergico ad avere servi ed estremamente insofferente nei confronti di qualsiasi padrone. Per lui le mani saranno sacre, qualsiasi sia scelta sociale attraverso la quale si guadagnerà, di cui vivere, e le sue mani non saranno mai ferme. Ammirerà il lavoro di altre mani, ma il suo orgoglio lo spingerà ad allenare le proprie mani a fare meglio. La sua sarà una sorta di ribellione costante e quotidiana a cui a volte non saprà dar sfogo, ma che comunque non gli consentirà di strisciare di fronte a nessuno, né permetterà a nessuno di umiliarsi a lui. Si piegherà solo davanti alla violenza e al ricatto, quando non avrà forza sufficiente per controbattere, attendendo tempi e condizioni migliori per la sua rivincita. Non è espropriabile, in quanto la sua ricchezza reale sarà l'abilità delle sue mani, l'agilità del proprio pensiero, le sensazioni della sua percezione. Per quest'essere, un essere è un essere. Non importa la specie o la funzione, non dà importanza alle categorie, anche se a volte le subisce. Chi gli sta davanti è chi gli sta davanti. Non tende a dominare né a possedere per possedere, in quanto lo sviluppo della percezione tende ad estenderlo come essere e questo lo riempie. Cosa desidera? Condizioni migliori per percepire più agevolmente. Chiamerà cose e condizioni col loro vero nome. E quello che farà sarà perché egli ha deciso di farlo e perché ciò che viene fatto corrisponde alle sue esigenze, ma non nasconderà la responsabilità dei propri atti e non avrà importanza con chi si sta confrontando. Il suo comportamento non varierà a parità di condizioni e di contraddizioni, sia che si troverà davanti alla più infima e irriproducibile forma vivente o all'universo nella sua totalità cosciente. Per lui importante è l'atto. Quando ricorrerà alla violenza, lo farà solo se costretto, solo se gli aggressori non gli hanno lasciato nessuna via di uscita. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci ed è l'ultima risorsa dei disperati. Inoltre, egli sa come la violenza sia stata codificata allo scopo di assoggettarlo. Proteggerà la vita, perché proteggendo la vita proteggerà se stesso. Col mondo sospenderà il giudizio, soddisfacerà i propri bisogni prendendo con discrezione e si proteggerà contro ogni aggressione ed ogni saccheggio. La protezione della vita e della natura sarà funzionale al proprio essere e allo sviluppo della propria percezione. Più esseri umani accumulano potere personale e maggiore sarà la protezione ricevuta sulla strada da lui scelta per accumulare potere personale, sviluppando la coscienza di sé lungo il cammino per raggiungere la coscienza del sé. E questo è per il quarto stadio di sviluppo della specie umana. E praticamente con questo libro, cioè con questo capitolo nel libro dell'Anticristo, abbiamo introdotto i figli di Climene e Giappeto. Non abbiamo fatto altro. Cioè quello che vi ho letto oggi dei figli di Climene e Giappeto, voi lo potete tranquillamente ritrovare in questo capitolo. Questo libro, vi ricordo, che è stato scritto nel 1985 e in quel momento io non avevo ancora incontrato gli dèi, però avevo incontrato le forze e le forme con cui andrò dopo a trovare gli dèi. Ebbene, questo modo di essere di chi sta costruendo se stesso, sta costruendo il proprio corpo luminoso, è fondamentale per riuscire a comprendere cosa significa costruire se stesso, amare la vita, espandere se stesso nella vita, percepire le tensioni che dal mondo arrivano verso di noi. Nella primissima parte, quando vi ho detto che nell'essere umano è già presente l'essere luminoso, cioè è già in potenza l'essere luminoso, in realtà qui c'è un gioco abbastanza complesso di rappresentazione. Il corpo luminoso non è quello che viene chiamato normalmente il corpo astrale, però se delle persone usano molto il corpo astrale, cioè riescono a manipolare il corpo astrale e vivere la vita quotidiana per sfida, è già premesso che costruiranno, stanno plasmando il proprio corpo luminoso. Però le due cose non sono la stessa cosa, cioè il fatto stesso che noi abbiamo la capacità di espandere i nostri sensi, espandere il nostro sentire, traslare anche la nostra percezione sugli oggetti che ci stanno davanti, cioè vedere il mondo con gli occhi degli oggetti che ci stanno davanti, sono tutte operazioni di trasformazione che noi facciamo uscendo dal quotidiano della ragione. Però questo non implica l'esistenza del corpo luminoso, cioè il corpo luminoso non è dato da un Dio creatore nell'uomo, ma viene costruito dall'essere della natura giorno dopo giorno, sfida dopo sfida. Il fatto che esista la possibilità di percepire il mondo in maniera diversa o in maniera più complessa o con fenomeni diversi, questo significa che noi abbiamo delle capacità per poter percepire il mondo e capacità che possiamo anche scatenare con l'esercizio. Però il fatto di scatenare queste capacità non implica che noi scateniamo la costruzione del corpo luminoso o il corpo luminoso è innato. Significa semplicemente che abbiamo rotto quella che è la barriera della ragione che ci costringe a leggere il mondo soltanto con i nostri cinque sensi. Noi abbiamo degli altri sensi, abbiamo sensi che abbiamo coltivato fino a quando siamo usciti dal brodo primordiale, solo che la specie li considera secondari, cioè non sappiamo cosa farcene in realtà più di tanto. Il problema qual è? Il vero problema è quello di vivere per sfida, cioè affrontare la vita per ciò che è, vivere il quotidiano affrontandolo e trasformandolo. Naturalmente cosa succede? Che quando si entra nei mondi a percezione alterata si vive continuamente per sfida e si usano anche dei sensi che sono diversi, però ciò che è prezioso non è il fatto che io posso vedere il mondo con gli occhi dell'albero, ma è il mio sforzo che ho fatto per rompere i confini della ragione e per riuscire a percepire il mondo con gli occhi dell'albero, cioè è il mio sforzo di trasformazione che va a costruire il mio corpo luminoso, non il fatto che io riesca a vedere il mondo attraverso gli occhi dell'albero. Questa capacità di riuscire a percepire, per esempio, la coscienza, la consapevolezza degli alberi è stata già sperimentata, presente in alcuni bambini che hanno la capacità di traslare la propria percezione. È anche abbastanza normale, diciamo così, anche fra adulti. Però il problema non è tanto di riuscire a percepire la coscienza dell'albero, ma gli sforzi che noi facciamo per arrivare a percepirla e gli sforzi che noi facciamo nel leggere il mondo attraverso gli occhi di quella coscienza. Cioè sono gli sforzi di trasformazione che noi facciamo che sono importanti, non i risultati che otteniamo. Uno schizofrenico ha una capacità di percepire il mondo in maniera molto diversa, specialmente quando è in stato di crisi, di una persona normale. Però questo non indica che lui ha costruito il proprio corpo luminoso, indica semplicemente che i suoi sensi sono andati fuori controllo, cioè non ha autodisciplina, non ha impeccabilità. Per cui non fa sforzi per riuscire ad avere questo, per cui non ha neanche la disciplina nell'usare questo e va fuori di testa normalmente. Pertanto quello che è importante non è il fatto di percepire il mondo in maniera diversa, ma gli sforzi che noi facciamo all'interno del mondo. Percepire il mondo in maniera diversa ci fornisce degli strumenti ulteriori, cioè ci dà degli altri strumenti per formulare un giudizio diverso sul mondo. Ma solo questo, ciò che è importante nella costruzione del proprio corpo luminoso è semplicemente soltanto gli sforzi strategici che noi facciamo per affrontare la vita. Il contrario di questo è la sottomissione. Cioè la sottomissione al Dio padrone, la sottomissione alla verità rivelata non è altro che l'uccidere la nostra possibilità di costruire il nostro corpo luminoso. Noi possiamo raggiungere tutte le verità possibili, no? Cioè tutte le informazioni possibili, però se noi nel raggiungere quelle informazioni non ci trasformiamo, non ci serve assolutamente niente. Mi viene in mente una volta che mi ha raccontato mia sorella, fra le altre cose, è diventata buddista zazen, no? E mi ha raccontato che una maestra buddista zazen dal Giappone era venuta in Italia e aveva praticamente fatto un lungo viaggio nei paesi occidentali e a un certo punto si era impressionata perché il livello culturale che era stato raggiunto in Occidente e più in generale che lei non conosceva gli permetteva con semplici risposte di raggiungere tutta una serie di livelli ascetici, diciamo così, di gerarchia che una volta implicavano anni e anni di lavoro. Perché questo? Perché per raggiungere quelle informazioni in realtà si raggiungeva la conoscenza, cioè ci si trasformava per riuscire ad avere le risposte alle domande che venivano poste. Oggi invece la cultura è tale che abbiamo già servite praticamente quelle risposte, basta un po' di intelligenza e un po' di conoscenza di filosofia, che ci permette di dare quelle risposte che per quel gruppo di buddisti serviva per fare carriera, chiamiamola così, insomma non è esattamente carriera, all'interno della gerarchia buddista. Pertanto non c'era la trasformazione del soggetto, ma c'era semplicemente un individuo che aveva delle risposte, che aveva delle informazioni e che dando quelle informazioni gli venivano riconosciuto un grado di conoscenza che in realtà non aveva, perché lui non si era trasformato per raggiungere quelle informazioni, semplicemente le aveva trovate, aveva avuto la furbizia o l'intelligenza di usare quelle informazioni, ma non si era trasformato, cioè non aveva costruito tutti gli sforzi che erano necessari per raggiungere quelle informazioni. Pertanto ciò che è importante nella vita, voglio sottolineare questo, sono gli sforzi che noi facciamo nel trasformarci. Noi possiamo avere tutte le informazioni, possiamo anche brillare in qualsiasi consesso, in qualsiasi dottorato, qualsiasi, però se quelle informazioni non le fagocitiamo e non costruiamo, e noi non mettiamo in atto delle strategie e degli sforzi per trasformarci, le facciamo nostre e le riversiamo nel sistema sociale, quelle restano informazioni, non è conoscenza. La conoscenza è la capacità di trasformare se stessi, è questo che porta alla conoscenza, mentre invece le informazioni ti permettono sì di dare delle risposte a quello, però non è conoscenza, non c'è una trasformazione soggettiva. È importantissimo questo, e questo vale per quel che riguarda la formazione del corpo luminoso. Il corpo luminoso lo costruiamo, cioè l'essere della natura lo costruisce giorno per giorno con i suoi sforzi. Non è che abbiamo il corpo luminoso e ce ne serviamo perché qualcuno ha deciso che noi abbiamo un corpo luminoso. No, noi abbiamo un campo vitale, noi abbiamo un campo di energia che è anche misurabile anche elettricamente sotto certi aspetti, ma questo non è il corpo luminoso. Col campo vitale, che potremmo chiamarlo anima, cioè ciò che differenzia l'inanimato dall'animato, l'anima è questo in sostanza, va a far da prototipo, va a far da elemento che spinge, che ci permette di usare la nostra volontà e trasformarci. Ma attenzione, questo campo di energia, questo corpo etereo, non è il corpo luminoso, assolutamente, a parte il fatto che poi nel sognare c'è un'alterazione della percezione, per cui una percezione diversa dei mondi e ci sono altre cose ancora, però questo non ha niente a che vedere col corpo luminoso. Questo non significa che uno che ha molti dati, uno che ha molti input, uno che usa molti campi di percezione alterata in cui usare la propria sfida, vive per sfida nella quotidianità, chiama le cose col loro nome, uno che fa questo semplicemente mette in atto tante sfide e ha tanti modi per manipolare la propria energia vitale e ha tante più possibilità di costruire il proprio corpo luminoso. Però attenzione, l'alterazione della percezione, il corpo etereo, quello che viene chiamato il corpo etereo o la visione di mondi a percezione alterata non è il corpo luminoso, è un'altra cosa. Fra le altre cose ricordiamo che spesso fra la visione e l'allucinazione non c'è differenza, cioè spesso la visione e l'allucinazione sono paragonabili sullo stesso piano, diventa visione o allucinazione a seconda dell'autodisciplina che ne ha un soggetto, cioè il soggetto autodisciplinato sa cos'è una visione e la sa distinguere dall'allucinazione, ma un soggetto autodisciplinato non usa assolutamente la visione nel suo fare, la usa come elemento per condurre la propria soggettività, ma non verrà mai a dirvi io ho avuto questa visione è la verità, assolutamente. Bon, allora chiudiamo qua per il quarto stadio di sviluppo della specie umana e abbiamo introdotto il vivere per sfida, per una funzione, perché dobbiamo raggiungere quella funzione, perché dobbiamo raggiungere quella funzione, perché questo è nell'ordine delle cose. L'ordine delle cose è che noi nasciamo, cresciamo, costruiamo la nostra consapevolezza e moriamo. Questo è l'ordine delle cose. Fra lo spazio fra la nascita e la morte noi sviluppiamo un'esperienza. Questa esperienza è ciò che arricchisce l'essere natura. Però nel costruire questa esperienza noi manipoliamo la nostra energia vitale, costruiamo il nostro corpo luminoso e l'essere natura ci dà un'opportunità di libertà e di eternità. Sta a noi farlo, è una nostra scelta, o una nostra fortuna, o una nostra possibilità. Vi ricordo che fortuna nella religione romana era la capacità del soggetto di organizzarsi rispetto allo sconosciuto. Il soggetto che si organizza nei confronti dello sconosciuto, cioè che organizza se stesso e riesce a sopravvivere allo sconosciuto che gli viene incontro, è un soggetto fortunato, perché anziché abbandonarsi alle tempeste della vita si è organizzato. Magari non si è organizzato per la tempesta, quella giusta che veniva, che lo ha travolto, però intanto si è organizzato e ha più probabilità di sopravvivere di chi non è organizzato. Bravo. Chiudiamo qua allora per il quarto stadio di sviluppo della specie umana e riprenderemo il discorso il prossimo giovedì. Attenzione però, io dico il prossimo giovedì, però viene un momento in cui cesserò di leggere il libro dell'Anticristo, perché entra in questa ora di trasmissione Silvano con il suo libro, cioè Silvano leggerà in quest'ora il suo libro L'avvento del monoteismo, adesso il titolo non me lo ricordo esattamente, e trarrà anche lui le telefonate per discutere quello che dice. Silvano è molto diverso da me, ma questa è la ricchezza del paganesimo, per cui ascoltate quello che dice, accettatelo, contestatelo, discutetene, perché questa è la ricchezza del paganesimo. Pertanto io cesserò di leggere il libro dell'Anticristo, gli elementi del libro dell'Anticristo, per lasciare lo spazio a Silvano che leggerà il suo libro. Quando Silvano avrà finito di leggere il suo libro, riprenderò io il libro dell'Anticristo esattamente da dove l'ho lasciato. Ok, e adesso che abbiamo fatto questo, passiamo al discorso che vi ho annunciato oggi. Il discorso che vi ho annunciato oggi è il discorso sullo schiavismo. Allora, lo schiavismo esisteva nella società antiche, cioè in tutte le società antiche che noi conosciamo, dai Sumeri all'avvento del cristianesimo. Lo conosciamo, lo schiavismo, come elemento di strutturazione sociale. Ebbene, la novità che il cristianesimo apporta sullo schiavismo è il passaggio dallo schiavismo come elemento della struttura sociale allo schiavismo come demandato da Dio. Cioè il Dio padrone è il padrone degli uomini, e davanti a Dio gli uomini sono schiavi. Allora, a un certo punto Aurelia Martín Casares dell'Università di Granada, l'articolo della Repubblica del 10 ottobre 2000, chiama Cervantes a testimone del XVI secolo di Spagna. Danno la libertà ai loro neri, ma solo quando sono vecchi e non possono più servirgli. Cacciandoli di casa con il titolo di liberi, li fanno schiavi della fame, di cui non si libereranno se non con la morte. E il cardinale d'Este, anche lui a fine Cinquecento, come teneva in ordine la sua villa di Tivoli, tutta giochi d'acqua che oggi fa disperare le sovrintendenze? Schiavi, ovviamente. Decine e decine di schiavi turchi che mandavano avanti tutto, e quando in 50 ne fuggirono, racconta Salvatore Bono, che agli schiavi musulmani nell'Italia moderna ha da poco dedicato un librone per le edizioni scientifiche italiane, il cardinale ne fece venire altri 50 dal Friuli, catturati nei Balcani, che però non diedero buona prova, così il porporato con rammarico li rivendette alla corte di Napoli. Allora, comprano, vendono schiavi, siamo nel XVI secolo. Cioè il cardinale d'Este compra e vende uomini nel XVI secolo. Pertanto il cristianesimo è già trionfante, e siamo nel XVI, si comprano e si vendono schiavi. Nel 1872 Vittorio Emanuele di Savoia ricevette in dono dal re d'Egitto due schiavetti pigmei, girarono un po' per la reggia a dare un tocco di esotismo prima di essere donati come oggetti dal sovrano alla Società Geografica Italiana. Che schifo di mare che siamo! Ad ascoltarli uno via l'altro, i 30 storici arrivati a Palermo per il convegno La schiavitù nel Mediterraneo in età moderna, vengono i brividi. Per la prima volta, infatti, sono stati forniti così tanti dati, fatti e cifre e testimonianze dall'orrore che il Dio dei cristiani e quello dei musulmani promossero, benedissero o finsero di non vedere. Dove sbarchi per 1000 anni, attenzione alle date, sono interessanti, dall'800 al 1800. Vi ricordate quando io vi ho parlato della prima fase della genealogia della stregoneria da cui io provengo? La prima fase comincia nell'800 e finisce con la rivoluzione francese nel 1789. Guarda caso, gli sbarchi degli schiavi e degli schiavisti va dall'800 al 1800. Non c'è porto, non c'è merce che in qualche modo non abbia a che fare con lo schiavismo, e non perché prima o dopo le razzie corsare non abbiano fatto prede, ma solo perché il periodo analizzato taglia fuori fenici, greci, etruschi, traci, eccetera. Oro, zucchero, schiavi, muschio, spezie, e sì, nelle partite doppie degli armatori e dei corsari gli schiavi finivano sempre nell'elenco delle merci, proprio là dentro, negli schiavi delle città di mare, in quelli della chiesa, tra fra le scartoffie dei notai. Gli storici sono andati a frugare per estrarre notizie e microstorie che solo il tempo trascorso rende di primo acchito più fascinose che tristi. Tutti insieme disegnano una mappa ancora inedita del Mediterraneo. Malta. Per 3 secoli, dal 1530, quando i cavalieri di San Giovanni, quelli con la croce, vi si stallarono, fu il mercato di schiavi più importante. Dunque, i cavalieri di San Giovanni rendono Malta uno dei mercati di schiavi più importanti. Era lì che le marine europee andavano a comprare ciurme a prezzi stracciati, nordafricani, turchi, rumeni, persino sfigatissimi veneziani. I cavalieri partecipavano agli utili col 10% su ogni guadagno. Ripeto ancora, i cavalieri cristiani partecipavano agli utili col 10% su ogni guadagno. Granada. Il parco schiavi in città era costituito in maggioranza da donne, ma solo perché gli uomini catturati vivi dopo le stragi della guerra erano pochi e quelli validi finivano sempre ai remi o a far da bestie in campagna. L'internazionale dei preti cattolici compravano, vendevano, usavano schiavi musulmani senza problemi e senza che mai dalla cattedra di Pietro venisse una parola di vera condanna, nonostante che già nel 1547 voci isolate persino al Concilio di Trento avessero denunciato gli orrori della tratta. Lepanto, la battaglia di Lepanto, il bottino di quella poderosa battaglia navale del 7 ottobre 1571 furono, attenzione, 7200 schiavi. La Lega Santa se li spartì così: 3600 schiavi ai cattolici di Spagna, 2400 schiavi ai cattolici di Venezia, 1200 schiavi agli stati pontifici. Tunisi. Catturare schiave nelle terre degli infedeli fu sempre per i tunisini un gran business. Ovvio che talvolta gli infedeli fossero siciliani, sardi, campani, calabresi. Orano. Dal fortino spagnolo i raid nelle campagne algerine tutto intorno rendevano sempre bene. La caccia all'uomo durava un giorno, ma bastava catturarne un bel po' di gente nuova da mettere sul mercato. Tripoli. La schiavitù familiare termina nel 1911. Tutto solo ieri. Insomma, avrà pure ragione Einstein col suo scintillante aforisma che siamo una sola razza, la razza umana. Ma che razza di gente siamo qui su questo mare chiuso di Gibilterra? Sballano tutti i colori della storia, neri che vendono neri i loro confinanti, arabi che glieli ricomprano giù in Mali o in Ghana, che poi trascinano attraverso il Sahara e rivendono qui a bianchi che ne fanno la tratta giù giù, altri arabi che catturano altri neri e li fanno castrare ad Asyut, dove per queste cose avevano mani d'oro, prima di portarli al Cairo o Istanbul, mercati per le corti della Russia o Polonia, e i bianchi che rivendevano bianchi, e cristiani di Spagna che fanno schiavi, moriscos, cristiani come loro, ma di colore. E via, via, andiamo avanti. Dice ancora l'articolo: in tutta questa merda, in tutto questo merdaio, merita la zoomata che gli è stata dedicata a Sidi Muhammad Ben Abd Allah, un gran personaggio. Ne ha parlato il professore Ben Driss. Pensate che quest'uomo a fine del Settecento, mentre i lumi di Francia giustificavano schiavismi, sacrifici ai danni dei selvaggi, questo sultano marocchino si diede un grande affare con i sovrani europei per stabilire regole e accordi per limitare e abolire la schiavitù. Allora, chi si è dato da fare per tentare di eliminare la schiavitù o limitarla o abolire la schiavitù è il sultano Sidi Muhammad Ben Abdallah, che alle corti europee ai corti europee cattoliche cristiane chiede di cessare la schiavitù. Chiaro questo, ricordiamocelo, eh? Italiani, brava gente, il professor Bono in quel suo libro, il suo bel libro, dimostra che no, che ci siamo stati dentro fino al collo anche noi, anche lo Stato papalino. E siccome il professore scrive anche per l'Osservatore Romano, la sua testimonianza scomoda vale il doppio. Il pontefice, dice sto professore, era a capo di uno Stato con il suo esercito, la sua flotta, le sue galere e gli schiavi infedeli sono sempre stati il motore di quelle sue galere. Del resto, da Civitavecchia, le navi corsare del Papa hanno fatto più di un colpo ai danni delle navi o delle coste turche. Tutto solo ieri, così ascoltare queste relazioni di odio mediterraneo, con gli occhi nelle orecchie le sparate dei Ratzinger e dei Biffi fiammeggianti contro l'Islam, fa davvero accapponare la pelle. Incoscienza o che cosa? Religioni usate ancora oggi come armi e con quale diritto sull'Italia? Di Palermo, racconta Fabrizio D'Avenia, Reis Magherbini e corsari siciliani, Bebi e Pascià, mercanti europei e notabili turchi, cristiani rinnegati e diplomatici internazionali, dagli archivi viene fuori che il conflitto fra Francia napoleonica, alleata all'impero turco, e potenze europee prolungò le guerre corsare a danno dei siciliani fino agli anni 20 dell'Ottocento. Almeno un migliaio vennero catturati in quel periodo. Le scorrerie finirono davvero solo con l'invasione francese dell'Algeria, roccaforte dei pirati barbareschi, ma anche vera par condicio. C'erano schiavi musulmani nell'isola a fare quei lavori che facevano rischiare la vita con gli esplosivi o lavorando lì dove la terra smotta o può ammazzare. Pisa. Michele Ruzzati, analizzando le liste battesimali della seconda metà del 400, ha trovato schiavi anche lì. Gli sono venute fuori 17 Lucie, 16 Caterine, 8 Margherite, decine e decine di schiavette nere che il battesimo però non liberava. Napoli, una vera e propria capitale dello schiavismo, con i suoi 20.000 schiavi all'inizio del 600, e Livorno e Genova e Venezia. E chi se lo sarebbe immaginato che persino Bologna, che ha le mani sporche, Raffaella Sarti, i documenti dimostrano bene che nel Settecento gli schiavi c'erano e come. Si sfata così l'idea che il fenomeno riguardasse solo le città di mare. Ecco, questo qua è l'articolo che appare sulla Repubblica del 10 ottobre 2000, un paio di giorni fa e non tanto di più. Questo è il problema vero, ed è questo, è che col cristianesimo, con l'avvento del cristianesimo e più in generale subito dopo con le religioni monoteiste, lo schiavismo cessa di essere una relazione culturale. Vi ricordo per esempio due templi a Roma, nella Roma antica, era sia il tempio di Diana che il tempio di Feronia, erano dei templi in cui lo schiavo veniva liberato, ma non veniva liberato quando era vecchio, era la fame, ma veniva liberato perché era giusto liberarlo. I liberti a Roma hanno raggiunto dei livelli altissimi, ma anche gli schiavi stessi. Credo che uno dei re di Roma, Salvio Tullio fosse, credo, era uno schiavo che si è liberato, che è stato liberato, che è diventato re. Pertanto, mentre nei paesi antichi la schiavitù è funzionale all'economia ed è in sintonia, cioè l'essere schiavo è parte delle gerarchie sociali, con l'avvento delle religioni monoteisme, gerarchie sociali che si possono sempre modificare con la lotta di classe, con l'avvento del monoteismo la schiavitù diventa parola del Dio, diventa imposizione del Dio, cioè è il Dio il padrone degli schiavi. Dominus Iesus, dice Wojtyla ancora oggi, cioè Gesù è il padrone e io che rappresento Gesù sono il vostro padrone. Questo è il messaggio orripilante che ne viene fuori da questo. Cioè la schiavitù come elemento centrale della società, non solo nello schiavismo che vi ho letto, ma negli stessi documenti di Wojtyla. Cioè Wojtyla sta tentando ancora oggi di reimporre lo schiavismo imponendo il Dominus Iesus. Cioè questa è la cosa veramente aberrante che noi abbiamo, cioè la schiavitù come emanazione, come volontà del Dio padrone, per cui inamovibile in quanto emanazione del Dio padrone, non rifiutabile in quanto emanazione del Dio padrone. Vi ricordo gli scritti sia di quelli di Paolo sia quelli di Luca, che le gerarchie sociali sono tali perché volute da Dio, cioè il re è re per volontà di Dio, non è mia re perché si conquista il potere dopo che ha fatto i contratti, è re per volontà di Dio, cioè Dio che gli ha dato il discorso di essere re, per cui nessuno lo può toccare perché altrimenti combatti Dio. Ed è la cosa più aberrante che la storia abbia rappresentato. Cioè l'avvento del cristianesimo non porta solo i campi di sterminio, i campi di morte, ma porta la schiavitù come volere e volontà del Dio padrone, che è forse la cosa più aberrante, più allucinante che la storia abbia presentato. Questo è il cristianesimo e basta. Cioè, inutile che raccontate le stupidaggini sulla bontà dei cristiani. Il cristianesimo è costruzione della schiavitù, costruzione dei campi di sterminio, e la storia dimostra questo. Va bene, allora attacchiamo i telefoni. Numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo andiamo un po' avanti con delle vecchie rassegna stampa, no? Vediamo un attimino di trovare dove eravamo rimasti. Pronto?
Pronto, a proposito, io sono pagano, però le uoga a morte dei musulmani in guarda un po' di coglioni che sono moschee di merda.
Ciao. Il problema che voi avete è un problema vostro. Cioè, il problema di attaccare i musulmani come fa Biffi è un problema dei cristiani. Quello che va difeso è la società civile, sono le leggi civili, non sono i musulmani che vengono qua. Se vengono costruite delle condizioni di merda, noi paghiamo per le condizioni di merda che abbiamo costruito. Il colonialismo paga i suoi dati, quello che è stato fatto 200 anni fa non è che non viene più fatto, quello che è stato fatto 200 anni fa si paga adesso o si pagherà domani. Pronto?
Te mai ho capito, cristiani, Simeone, ti sei capito cristiano?
Vabbè, l'imbecillità è sempre assoluta, eh? Purtroppo davanti a questi modi di essere non c'è neanche da dire niente, cioè qua, questa è proprio miseria assoluta, proprio vigliaccheria pura, non c'è altro da dire. L'angoscia di tornare poveri nella terra del grande boom, è forse proprio questo il discorso. La terra del grande boom è il nord-est e dalla Repubblica del 18-7-2000 si sta inserendo proprio qui nel nord-est questa fobia assoluta della miseria, cioè la paura di tornare poveri, la paura proprio di fare gli emigranti, la paura di dover riprendere la borsa come si faceva negli anni 50 e partire per le Americhe, per la Francia, partire un po' per tutti. E queste sono le fobie che hanno molti molti livelli del nostro sistema sociale dove si pensa che rubare sia l'unica cosa possibile. E infatti ultimamente sta arrivando fuori molti imprenditori arrestati anche per spaccio di eroina, molti imprenditori arrestati a parte l'usura, insomma a parte le beghe con la finanza e tutto il resto, ma anche per reati molto pesanti, eh. Vabbè. Beh, qui c'è un bellissimo articoletto di Umberto Eco del 20 luglio del 2000. Terzo mistero di Fatima, ogni veggente vede quello che sa. In effetti non è da ridere, è reale, cioè alterando la percezione, la descrizione della percezione alterata lo facciamo con gli elementi che noi abbiamo, cioè quello che vede la ninfa e crede di vedere la Madonna è perché è stato educato a vedere la Madonna e non la ninfa. Proviamo un attimo. Pronto?
Pronto?
Sì?
No, volevo dire una roba. Pronto?
Sì?
No, volevo dire che tutto quello che sento è non vero ma verissimo. Il problema è che ti confondi cattolicesimo con cristianesimo. Sei l'uomare dei cattolici che ha fatto tra il papato, la Chiesa cattolica romana, non i cristiani.
Questo è un discorso anticlericale, eh? Cioè tu stai facendo un discorso, io faccio un discorso pagano e tu lo fai anticlericale, va bene, insomma.
Mi sono cristiano, profondamente cristiano, convertito. Vabbè, però
tieni presente che l'ordine,
riconosco che quello che ti dici è verissimo.
Ma guarda che l'ordine di sgozzare chi non si mette in ginocchio parte da Gesù, eh? Se tu sei cristiano e credi in Gesù, Gesù ordina di sgozzare chi non si può difendere, tu come lo metti?
Questo è il discorso che ha salito un poco trova. Comunque.
Vabbè, però è così.
Della Chiesa Cattolica, sono d'accordissimo con te e invito tutti a fare una riflessione su quello che ti dici. Dopo sì, mi fa una distinzione tra cristianesimo e cattolicesimo,
sì,
sono cristiano,
certo.
Però meditate, gente, meditate.
Va bene, ciao. Allora, il terzo mistero di fate, oggi vede gente, vede quello, in effetti in percezione alterata. Quello che si vede non riuscirete mai a descriverlo per ciò che è, ma soltanto per come voi riuscirete ad interpretarlo. È come voi riuscirete ad interpretare le cose che riuscirete a leggere. Cos'è importante? Importante è capire i meccanismi che ci hanno portato a percepire le cose in percezione alterata. Non le cose che vediamo. Le cose che vediamo sono quelle che noi riusciamo a interpretare. Per cui quello che dice Umberto Eco è assolutamente esatto. Qualsiasi stregone lo sottoscriverebbe. Beh, sempre del terzo segreto di Fatima del 14 luglio 2000, il terzo mistero era nell'Apocalisse, in effetti ha ragione, cioè quel che è la descrizione di quello che fa la donna nel terzo segreto di Fatima, lei se lo era già letto, cioè lo conosceva perché il prete gli aveva raccontato di questo orrore che stava nascendo, che stava crescendo e che il Papa sarebbe camminato in mezzo ai morti, e lei come bambina si è montata nella testa questa visione, e quando ha avuto stadi di percezione alterata questa visione si è fissata dentro di lei. In realtà è uno dei pochi casi in cui dico che non esiste una truffa diretta, ma esiste un'alterazione della percezione manipolata dal condizionamento educazionale. Chiesta la beatificazione di Don Minzoni e Don Perini dalla Gazzettino del 13/8/2000, la petizione di due preti, uno fu ucciso dai fascisti, l'altro Vicentino di Lagnato nel 45 da una mina mentre seppelliva un soldato tedesco. Quanto sono poveri questi ragazzi, facciamoli santi, ma è meglio fare santi 150 missionari cinesi che spacciavano oppio e che hanno tentato di riempire d'oppio la Cina. Filippine, strage in diretta, 20 morti nella giungla. I soldati avrebbero dovuto arrestare il capo della Chiesa dello Spirito di Dio. Il capo della Chiesa dello Spirito di Dio, questa organizzazione usata dalla CIA per massacrare gli altri. Pronto?
È stata la triofone.
La demenza senile è una malattia molto diffusa fra i cattolici. I soldati avrebbero dovuto arrestare il capo della Chiesa dello Spirito di Dio. Opcina era accusato di omicidio, i suoi l'hanno difeso con i macete, ma forse i militari volevano distruggere l'intero gruppo di fanatici. Era stata tollerata dal governo perché l'aveva utilizzata per annientare i musulmani e combattere le organizzazioni marxiste. si usano i pazzi e i dementi, e dopo, quando i pazzi e i dementi non servono più, è necessario farli fuori. L'arcivescovo Poletto prova a combinare un incontro miracoloso. Alessandro II cerca di essere invitato a Torino per costruire il disgelo. Sì, dopo che un Ratzinger ha detto che lui separano tutti gli altri, che la mettersi in ginocchio. Pronto?
Pronto, scusa. Volevo domandarti una cosa. Per piacere, potevi ripetermi gli orari delle conferenze, perché ho perso le date e non mi ricordo più.
Va bene, te lo dico a fine trasmissione, ok?
Sì, grazie. Ciao, ciao. Ciao.
Ok. Vabbè, fine trasmissione, siamo in effetti arrivati a fine trasmissione, perché qua abbiamo già Stefano che è pronto per prendere i microfoni. Allora, chiudiamo un attimino i telefoni e diamo pure, diamo pure le date delle trasmissioni, delle conferenze. Allora, la prima conferenza è sabato 14 ottobre, cioè dopodomani, alle ore 20:30, ed è il titolo: è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura. Magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto. E questa la tengo io. Venerdì 20 ottobre, conferenza Vampirismo Oggi, sempre alle ore 20:30. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Sabato 28 ottobre, sempre alle 20:30, monoteismo, stupro e pederastia, una conferenza espositiva dei principi etico-sociali della stregoneria del paganesimo politeista. E infine, la paura, venerdì 20 ottobre 2000 alle 20:30, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura, il relatore Giamberra. Allora, io tengo la conferenza sabato, cioè dopodomani, alle ore 20:30 a Marostica, via Montello 66, ex sede emittente regionale veneta, che è sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Vi ricordo che l'ingresso è gratuito e ci sarà un'esposizione, noi usiamo sempre fare un'esposizione del relatore e dopo tenere il dibattito. Verranno presentati dei libri, e la vendita di quei libri sarà girata alla cooperativa Radio Gamma 5 per aiutare nelle situazioni finanziarie. Pertanto vi do appuntamento sabato 14 ottobre alle 20:30, è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura, magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto. E venerdì 20 ottobre alle 20:30, Vampirismo Oggi, sabato 28 ottobre alle ore 20:30, monoteismo, stupro e pederastia, e infine la paura, venerdì 20 ottobre 2000, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi do appuntamento per sabato in via Montello 66 a Marostica alle ore 20:30, e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la nuova trasmissione Magia, stregoneria, paganesimo. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Ciao.